Ai Maria, carissimi, bentrovati a questa nuova catechesi di dottrina cristiana. Stiamo parlando dei sacramenti. E questa è la 36esima catechesi. Stiamo parlando dell'Eucaristia. Già la lezione scorsa abbiamo parlato dell'Eucaristia come presenza reale. Oggi vogliamo parlare come comunione. Ecco, l'Eucaristia. Dal greco eubene, charis, grazia, etimologicamente significa azione di grazie, ringraziamento. Infatti, questo sacramento, ecco, ci richiama Gesù Cristo che rese grazie al Padre prima di istituirlo nell'ultima cena. E poi i primi cristiani solevano, dopo la comunione, ringraziare Dio con una pubblica preghiera. Poi anche perché l'Eucaristia è il mezzo migliore per ringraziare Dio dei suoi benefici. Poi prende anche altri nomi come sacramento dell'altare, per ragioni del luogo in cui Gesù Cristo si rende presente e risiede in permanenza. Cena del Signore perché Gesù Cristo istituì questo sacramento nell'ultima cena di Pasqua. E poi il Santissimo Sacramento per la sua eccellenza, o anche ostia santa, dal latino ostia vittima, quindi Gesù Cristo sotto le specie in cui si nasconde, rinnova nella Santa Messa il sacrificio della croce e si offre vittima a Dio Padre. O anche viatico, perché l'Eucaristia è la provvigione per il viaggio. E si chiama così anche quando si amministra agli ammalati per aiutarli a fare il grande viaggio da questa all'altra vita. Quindi questo come termine Eucaristia. Poi o comunione con questa parola, comunione, unione con qualcuno, con questa parola per lo più designata l'Eucaristia, la quale benché sia sacramento, anche fuori della comunione, ecco, abbiamo visto l'altra volta la presenza reale, quindi che permane, quindi che poi Gesù viene riposto nel tabernacolo, però ecco, l'Eucaristia è specialmente destinata a comunicare, quindi Gesù Cristo all'anima cristiana, quindi a unire le anime. Quindi principalmente Gesù, ecco, poi vuole venire dentro di noi e stare con noi, quindi fare una cosa sola con noi, quindi la comunione con Lui, quando riceviamo la comunione, anche con gli altri cristiani. Ora vogliamo vedere poi in dettaglio, ecco, la definizione, l'esistenza in natura. Il segno sensibile, gli effetti, la necessità, il ministro dell'Eucaristia e il soggetto. Poi, naturalmente, richiamo anche alla lettura del Catechismo della Chiesa Cattolica, quindi sia il Catechismo di San Pio X, dei numeri 316-354, poi dal Catechismo della Chiesa Cattolica dal 1322 al 1419 o al Compendio dal numero 271-294. Ecco la definizione. Quindi l'Eucaristia è un sacramento della nuova legge che contiene veramente, realmente e sostanzialmente sotto le specie del pane e del vino consacrati, il corpo, il sangue, l'anima e la divinità di Gesù Cristo e produce la grazia nelle nostre anime per mezzo della Santa Comunione. Quindi l'Eucaristia è un vero sacramento perché riunisce in sé le tre cose essenziali a tutti i sacramenti della nuova legge, cioè il segno sensibile, l'istituzione divina e è la produzione della grazia. Ecco, circa il segno sensibile abbiamo le spese del pane e del vino. Quindi, benché la materia si componga di due elementi, del pane e del vino, essa tuttavia forma un solo sacramento, perché questi due elementi sono lo stesso segno e hanno lo stesso fine. Infatti tendono al nutrimento dell'anima nostra, quindi come il mangiare e il bere contribuiscono a nutrire il corpo. Poi circa l'istituzione divina abbiamo visto, ecco, nella lezione precedente, con le prove della presenza reale. E poi, ecco, produce la grazia. L'Eucaristia contiene Gesù Cristo, che è medesimo, che è l'autore e la sorgente della grazia. Quindi è veramente importante, contiene l'autore e la sorgente della grazia. E poi circa la sua natura, è anche una natura speciale, perché mentre gli altri sacramenti esistono soltanto al momento in cui si amministrano, l'Eucaristia è e rimane sacramento così prima come dopo l'uso. Per esempio, il battesimo non ha altra esistenza che per la durata brevissima in cui il ministro pronuncia la forma versando l'acqua. Invece Gesù risiede sotto il velo delle spese allo stato di sacramento indipendentemente dalla comunione dei fedeli. Quindi poi rimane, quindi con la sua presenza reale, no? Quindi nell'ostia consacrata. Ecco, poi il segno sensibile, quindi circa la materia remota dell'Eucaristia è il pane di frumento e il vino della vite, mentre la materia prossima sono le spese del pane e del vino consacrati. Quindi circa il pane, ecco, per la validità si richiede che sia il pane sia di puro frumento, impastato con acqua, cotto al fuoco e incorrotto. È indifferente che sia con o senza lievito. Quello senza lievito viene chiamato anche pane azimo, è adoperato dalla Chiesa latina, mentre la Chiesa greca adopera il pane lievitato, quindi poi secondo l'appartenenza, ecco, della Chiesa uno adopera il pane. Quindi noi, per quanto riguarda la Chiesa latina, si adopera il pane azimo, cioè non lievitato. E poi il pane non deve essere ammuffito o troppo vecchio o misto con altre sostanze. Ecco, per il sacerdote l'ostia deve essere, cioè, sia per i sacerdoti sia per i fedeli, l'ostia deve essere rotonda. È più grande per il sacerdote che celebra la messa e è più piccola per i fedeli che si comunicano. E poi abbiamo il vino che deve essere naturale, cioè unicamente il frutto della vita, quindi ottenuto da uva matura, fermentata, quindi non il mosto, quindi potabile, quindi non il pane o altra sostanza impregnata di vino, incorrotto sostanzialmente, quindi poi non deve essere aceto. Infatti, ecco, bisogna usare il vino proprio perché Gesù l'ha istituito, ecco, come sacramento nell'ultima cena, no? E poi, ecco, sì, c'è anche la consuetudine, la tradizione che al vino si aggiungono alcune gocce d'acqua. Ecco, il Concilio di Trento ne ha fatto un precetto appoggiandosi a questi tre ragioni. Gesù Cristo, dovete fare così secondo l'uso degli ebrei. E poi anche questa mescolanza ricorda il sangue e l'acqua che uscirono dal fianco ferito di Gesù. Così pure significa l'unione delle due nature in Gesù Cristo, oppure anche l'unione del popolo fedele col suo capo Gesù Cristo. Infatti ecco, poi c'è anche, si fa una preghiera il sacerdote quando versa l'acqua nel vino, queste gocce d'acqua, proprio richiamando a questi significati. Quindi questa è la materia, il pane e di frumento e il vino naturale. Mentre la forma dell'Eucaristia consiste nelle parole adoperate Gesù Cristo, che noi chiamiamo le parole della consacrazione, e quindi che sono: questo è il mio corpo e questo è il mio sangue. E quindi naturalmente è proibito fare la minima modificazione alla forma. Quindi qualunque alterazione che togliesse alle parole sacre il loro vero significato renderebbe nulla la consacrazione. Quindi bisogna utilizzare queste parole: questo è il mio corpo e questo è il mio sangue. Poi ci sono altre parole che si aggiungono, però queste sono le parole sostanziali, la forma propria che portano alla consacrazione del pane e del vino nel corpo e sangue di Gesù. Ecco, poi l'Eucaristia produce degli effetti sia nell'anima che nel corpo. Quindi nell'anima l'Eucaristia accresce la grazia santificante. Infatti, quello che nella vita fisica sono il pane e il vino, no? Così sono l'Eucaristia per la vita spirituale. Quindi, come il bere e il mangiare mantengono la vita del corpo, così l'Eucaristia sostiene la vita dell'anima. Quindi non la produce, ma la conserva, la fa progredire, no? Quindi la sostiene. E quindi è importante, quindi aumenta la grazia santificante. Infatti, come abbiamo visto l'altra volta, sarebbe poi la grazia seconda, no? La prima grazia abbiamo con il battesimo o con la confessione. Poi la grazia, abbiamo la grazia sacramentale, che proprio di questo sacramento porta anche all'aumento della carità e delle grazie attuali che muovono a fare atti di questa virtù. Quindi c'è un più alto grado di carità verso Dio e verso il prossimo, verso Dio proprio perché noi riceviamo Gesù, no? E poi anche tra il prossimo, perché unisce anche tra di noi. Quindi non bisogna stupire se l'Eucaristia ispira tanti atti di generosità e tanti sacrifici che sembrano superiori alla natura. Poi ecco, l'Eucaristia rimette i peccati veniali in modo immediato e per la virtù stessa del sacramento, o anche in modo indiretto, cioè quando facciamo atti di carità, atti di contrizione che cancellano i peccati veniali. E poi ecco, ci preserva dal peccato mortale, armandoci contro gli assalti del demonio e delle passioni. E poi anche rimette indirettamente la pena temporale dovuta al peccato. E poi ha anche degli effetti sul corpo. Infatti l'Eucaristia diminuisce la concupiscenza, cioè quella tendenza al male. Infatti Gesù aveva proprio una particolare virtù. E quando noi leggiamo il Vangelo, si legge che lui dalla sua persona, ecco, c'era una forza attraverso la quale guariva tutti, no? Coloro che l'avvicinavano. Pensiamo all'emorroissa, o coloro che erano tormentati da spiriti impuri. E quindi questa forza noi poi la ritroviamo anche nell'Eucaristia, perché lì è proprio il corpo di Gesù. Così anche dà forza ai vergini, no? Quindi dà anche questa particolare di dare, ecco, più purezza, no? Poi infine anche un pegno di risurrezione, premente con l'Eucaristia il corpo poi parteciperà alla gloria della risurrezione. Infatti Gesù dice: chi mangia la mia carne e beve il mio sangue ha la vita eterna e io lo risusciterò nell'ultimo giorno. Quindi Gesù dà la vita eterna e la risurrezione alla vita eterna per chi mangia il suo corpo e il suo sangue e beve il suo sangue. La vita eterna poi altro non è che la continuazione e la corona della vita della grazia. Ora nessun sacramento contribuisce più che l'Eucaristia a conservare e aumentare la grazia santificante. Quindi è il pegno più sicuro della nostra salute, della nostra salvezza eterna. Per questo ecco la comunione, l'Eucaristia è necessaria. Non di mezzo ma di precetto. Di mezzo abbiamo visto che è il battesimo, perché per il battesimo si dà la prima grazia e si recupera poi con la penitenza, mentre l'Eucaristia dà la seconda grazia, però ecco è l'alimento che poi dell'anima, quello quotidiano. Quindi la Santa Comunione di precetto dall'uso di ragione, no? Quindi per i fanciulli, per gli adulti. Noi già abbiamo visto il precetto divino, che abbiamo fatto la lezione dei precetti, dove Gesù ci richiama proprio a questo, no? Se non mangiate il mio corpo e bevete il mio sangue, non avrete in voi la vita. Quindi la Chiesa ha stabilito che almeno una volta l'anno si faccia la Santa Comunione, no? Questo è il periodo di Pasqua. Ovviamente questo è il minimo, quindi il precetto. Ovviamente come il pane quotidiano, noi mangiamo il pane quotidiano per sostenerci, dovremmo avere anche noi questa fame del corpo di Gesù, quindi dovremmo cercare di fare il possibile, cioè il più possibile, ecco, anche quotidianamente. E facendo la comunione quotidiana ci sarà effettivamente una grande trasformazione. Quindi c'è di precetto che almeno ecco, una volta l'anno, però ovviamente si raccomanda di farla di frequente, quindi anche ogni giorno. Ora addirittura c'è la possibilità di fare la Santa Comunione anche due volte al giorno, se si partecipa a due sante messe, si possono fare addirittura due sante comunioni. Poi basta anche fare la comunione sotto una delle due specie, quindi perché già in una specie contiene tutto Gesù, no? Quindi il corpo, il sangue, l'anima e la divinità, quindi sia sotto le specie del pane c'è tutto Gesù, così anche sotto le specie del vino c'è tutto Gesù. Poi il ministro dell'Eucaristia, ecco, si deve distinguere il ministro che consacra nel santo sacrificio della messa e il ministro che dispensa la comunione. Quindi normalmente è sempre il sacerdote che celebra, che poi distribuisce la santa comunione. Però poi può avere anche l'aiuto di altri sacerdoti o anche del diacono per la distribuzione della Santa Comunione. No? E poi c'è anche la possibilità, in casi straordinari, quando c'è un grande afflusso di fedeli, anche l'aiuto di ministri straordinari. Così anche uno può ricevere la Santa Comunione anche al di fuori, ecco, della Santa Messa, quando, questi sono i giorni feriali normalmente, sia per coloro che non hanno la possibilità di partecipare alla Santa Messa, e almeno vogliono ricevere la Santa Comunione, è permesso, anzi è raccomandato, fare anche la comunione, quindi uno può ricevere la Santa Comunione. Mentre poi per la domenica, ovviamente c'è l'obbligo di partecipare alla Santa Messa. E poi per gli ammalati, ecco, naturalmente si raccomanda anche di fare la Santa Comunione, quindi la Santa Comunione poi si può portare ecco, agli ammalati nelle proprie case. E questo anche naturalmente è importante, ecco, far sì che anche gli ammalati non siano privi di questo alimento spirituale così importante. Ecco, per quanto riguarda poi il soggetto dell'Eucaristia, ovviamente ogni battezzato può, questo per diritto divino, ricevere l'Eucaristia. Ovviamente ecco, deve avere poi, ecco, questo per quanto riguarda la disciplina attuale della Chiesa, ecco, quella latina, che abbia poi l'uso di ragione e abbia istruzioni sufficienti per poi comunicarsi, no? Ecco, pensate che anticamente si amministrava l'Eucaristia anche ai neonati sotto le spezie del vino. In Oriente questa usanza si conserva ancora, mentre è totalmente scomparsa nella Chiesa latina. Ovviamente non dobbiamo meravigliarci, perché in questa antica pratica della Chiesa c'era, cioè, il principio che i bambini possono ricevere validamente tutti i sacramenti, eccetto quelli che per loro natura richiedono l'uso di ragione, come la penitenza, l'unzione degli infermi e il matrimonio. Attualmente quindi c'è questa disciplina nella Chiesa che uno deve avere l'uso di ragione, quindi già nell'età della discrezione uno può ricevere la Santa Comunione, naturalmente poi anche istruito sulle verità fondamentali della fede cristiana cattolica. E poi è importante che abbia che l'anima sia in grazia di Dio, quindi senza il peccato mortale, perché se uno mangia l'Eucaristia, se riceve il corpo di Cristo, il peccato mortale commette un sacrilegio, un peccato gravissimo. Infatti San Paolo dice: chi mangia e beve indegnamente il Signore mangia e beve la propria condanna. Questo poi naturalmente la Chiesa proibisce coloro che sono in peccato mortale di accostarsi alla Santa Comunione, devono precedere la confessione. Quindi uno deve esaminarsi prima di ricevere la Santa Comunione se sta in grazia di Dio o meno, quindi se ha peccati gravi o peccati veniali. Se sono peccati gravi deve fare la confessione. Mentre i peccati veniali si possono anche, come abbiamo detto, essere purificati, perdonati, ecco, anche attraverso altre preghiere, opere buone, con l'atto di contrizione già all'interno stesso della messa. Solamente in peccato grave, no, in peccato grave non si può. Uno può venire prima della Santa Messa, o durante la settimana andare dal sacerdote e chiedere di confessarsi, e quindi per ricevere assoluzione. Anzi, uno quando commette il peccato mortale dovrebbe correre subito dal sacerdote e ricevere assoluzione, non può rimanere in peccato mortale. E soprattutto poi non deve accostarsi alla Santa Comunione. Quindi questo per quanto riguarda, ecco, la disposizione per l'anima. Ecco, poi aggiungiamo che deve avere anche sentimenti di fede nella presenza reale, no? Quindi, infatti, c'è anche il catechismo, si dice appunto che uno deve sapere chi si va a ricevere, e quindi riconoscere nell'ostia Gesù, quindi avere questa fede, andare con umiltà, con desiderio, con amore. Dovremmo chiedere alla Madonna proprio questa grazia, ecco, di poter avere i suoi stessi sentimenti per ricevere santamente la Santa Comunione. E poi, quindi, questo per quanto riguarda la disposizione dell'anima. Poi anche per il corpo abbiamo sia il digiuno, ecco, bisogna astenersi dai cibi e dalle bevande secondo il nome della Chiesa. Quindi non bisogna mangiare o bere altre bevande, ad eccezione dell'acqua, prima di fare la comunione. Ecco, deve passare almeno un'ora, ecco, da quando uno prende qualcosa. Quindi meno di un'ora non ci si può accostare. Bisogna osservare questo digiuno eucaristico, proprio rispetto a Gesù, no? Che riceviamo per distinguere dal cibo materiale e dal cibo spirituale. Ovviamente i malati poi sono dispensati dal digiuno eucaristico, anche perché poi il sacerdote potrebbe arrivare a casa in qualsiasi momento della giornata, oppure negli ospedali, no? E poi hanno anche bisogno di nutrirsi per poter superare, ecco, poi anche le varie malattie, no? E poi anche importante la decenza del corpo, e quindi praticamente chi si accosta alla Santa Comunione è richiesta assolutamente la modestia negli abiti, e quindi evitare tutto ciò che può offendere la modestia, no? Purtroppo attualmente noi vediamo anche nelle nostre chiese tante persone che entrano anche non modestamente, addirittura poi si accostano alla Santa Comunione, quindi anche per evitare che vengano poi respinte dal ricevere la Santa Comunione, è bene che si vestano decentemente, proprio per rispetto a Gesù della Santa Comunione. Quindi ecco la modestia negli abiti. E quindi poi con le dovute disposizioni, ecco, si raccomanda quindi anche la comunione frequente, ovviamente, quindi sempre in grazia di Dio. Così ci si conforma ai desideri di Gesù, che ci raccomanda proprio questo, no? Quindi ci ha insegnato anche il Padre Nostro, dove quando diciamo il Padre Nostro, dacci oggi il nostro pane quotidiano, intendiamo non solo il cibo materiale, ma soprattutto il cibo spirituale, quindi il cibo quotidiano, il pane quotidiano. E anche poi i desideri della Chiesa, dove ci viene raccomandata proprio la comunione frequente. Quindi sempre con le dovute disposizioni, quindi in stato di grazia e con la retta intenzione. Come età abbiamo detto che già con l'uso della ragione si può ricevere la Santa Comunione, quindi il fanciullo per avere quindi accesso alla Santa Comunione deve avere raggiunto una sufficiente capacità di conoscenza e anche un'accurata preparazione catechetica e spirituale, in modo da avere del mistero del corpo del Signore una comprensione proporzionata alla loro età ed essere in grado di riceverla con fede e devozione. Quindi praticamente uno potrebbe riceverlo anche già 5, 6, 7 anni, e quindi poi sta, ecco, soprattutto ecco, da parte dei genitori, anche dei catechisti o del parroco. L'importante è che sappia distinguere che quel pane non è pane, ma è il corpo di Gesù quando viene consacrato, no? Quindi che nella Santa Comunione c'è Gesù tutto intero. corpo, sangue, anima e divinità. Ovviamente prima si fa e più il fanciullo riceve la grazia, no? Quindi di Gesù. Per questo San Pio V proprio diede libero accesso ai fanciulli, perché prima si posticipava a un'età più grande, dopo 10 anni, e lui volle che la Santa Comunione fosse poi data anche ai fanciulli piccoli. Ecco, Padre Pio dava anche la comunione ai fanciulli piccoli, quindi anche quelli dell'uso di 5 anni. L'importante è che ci siano i genitori che istruiscano poi i propri figli, no? Però l'importante è che lo ricevano, ecco, da piccoli, no? E quindi con le dovute poi istruzioni. Poi, naturalmente, in pericolo di morte si può dare, l'importante è che sappia distinguere il corpo di Gesù dal comune cibo. Poi un altro importante, anche oltre alla comunione sacramentale, anche la comunione spirituale, quando uno che ha già ricevuto la Santa Comunione o non l'ha potuta ricevere durante la giornata, può fare una comunione spirituale, cioè veramente sarebbe il desiderio di ricevere Gesù nell'Eucaristia, senza riceverlo realmente. Quindi attraverso un atto di fede, di amore. E praticamente questa comunione spirituale si può fare in qualsiasi momento della giornata, anche più volte. E ha anche degli effetti positivi, perché appunto questo desiderio della Santa Comunione poi porta anche a dei desideri, a degli effetti di grazia nell'anima del fedele. Ovviamente la comunione spirituale non è sacramentale, però gli effetti sono grandi a seconda della fede, del desiderio e dell'amore che ha il fedele nei riguardi dell'Eucaristia. Ci sono dei santi che la facevano anche ogni quarto d'ora, pensiamo a San Massimiliano Kolbe. Questo è come una fiamma che alimenta proprio l'anima, no? Quindi dopo aver ricevuto la Santa Comunione, uno può fare la comunione spirituale più volte al giorno, mentre abbiamo detto che normalmente quella sacramentale si può fare 1 o 2 volte al giorno, almeno in queste disposizioni della Chiesa. Domani forse potrebbero anche concedere di farla ad ogni santa messa che si partecipa. Però ecco, noi abbiamo anche questo a disposizione, di poter fare la comunione spirituale, quindi con questo desiderio, con questo amore verso Gesù Eucaristia, e di riceverlo spiritualmente in noi, e quindi avrà degli effetti veramente benefici nell'anima. Ecco, realmente noi ringraziamo il Signore, cerchiamo di fare, ecco, possibilmente ogni giorno la Santa Comunione, di farla con fede, con amore. Ecco, prima di fare la comunione facciamo atti di fede, di umiltà, di contrizione, di amore. Poi anche dopo la comunione è importante fare l'atto di adorazione, di ringraziamento, di offerta, di domanda. Quindi è anche importante rimanere a pregare dopo la comunione, non fare come purtroppo si fa oggi, dopo la Santa Comunione, dopo la Santa Messa si va via. Ecco, uno dovrebbe poi far compagnia a Gesù che sta in noi, rimane sotto le specie del pane, no? Quindi le specie durano circa un quarto d'ora, quindi in quel quarto d'ora uno dovrebbe rimanere con Gesù in chiesa, almeno raccolto subito dopo la Santa Comunione. Purtroppo tanti cristiani fanno la Santa Comunione e poi non si fermano a fare questo ringraziamento, questi atti di adorazione. Si dovrebbe, ecco, riprendere. Uno potrebbe fare anche delle preghiere particolari, ecco, sia quindi prima della messa e anche dopo. Ecco, per esempio prima della messa uno potrebbe anche recitare il rosario, i misteri dolorosi, dopo la Santa Messa, dopo la comunione, fare altre preghiere, anche recitare un altro rosario, per esempio i misteri gaudiosi, no? Quindi contemplando proprio i misteri dell'incarnazione e dell'anafi di Gesù, che poi portiamo in noi. Importante, ecco, è proprio come dice il termine l'Eucaristia, ringraziare il Signore, quindi ringraziare proprio per questo suo grande dono, ecco, della sua presenza reale che poi viene in noi e quindi con tutti i benefici. Ecco, ringrazio anche voi per la vostra attenzione e ecco, vi do l'appuntamento per la prossima catechesi. Grazie e Ave Maria.